Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Crans Montana il giorno dopo, nuove informazioni ufficiali solo nel pomeriggio. Dalle testimonianze emerge intanto che molti giovani sono entrati nel locale proprio nel momento in cui era scoppiato l'incendio. Poi, dopo lo sgomento, si profilano i primi interrogativi su dinamica e misure di sicurezza. Nel giornale una panoramica su leggi e raccomandazioni antincendio nelle strutture pubbliche. Per la pagina estera, la situazione in Venezuela con il presidente Maduro che contrattacca verbalmente accusando gli Stati Uniti di volersi appropriare del petrolio del paese. In Germania poi nuove regole per il reclutamento nell'esercito, i diciottenni dovranno dichiarare la loro disponibilità per il servizio militare. È la più grande tragedia svizzera degli ultimi decenni ed una delle maggiori della storia della Confederazione. Oltre 150 vittime, tra cui almeno 40 morti, ma molti feriti sono purtroppo in condizioni gravissime. Crans Montana il giorno dopo il devastante incendio del disco bar La Constellation. Nel giro di poche ore è passato da località di svago e vacanza ad epicentro di un dramma che è in prima pagina in tutto il mondo. Tra ieri oggi sono diversi racconti, in particolare di ragazzi italiani che erano sul posto, giovani che hanno raccontato la paura, il caos dopo le prime fiamme. Li ha raccolti Giulio Rezzonico.
Le Constellation verso l'1:30 era già pieno, con persone all'interno e altre in fila fuori in attesa. Un ragazzo racconta che la sicurezza, avvertita delle fiamme, si sposta verso l'interno e lascia l'ingresso sguarnito. Così chi era in attesa di entrare ne approfitta ed entra nel locale, inconsapevole del fuoco.
Sì, avevamo degli amici dentro, però c'erano persone che stavano facendo la fila fuori e c'erano i bodyguard. Questo mio amico è uscito, ha chiamato, ha detto in inglese, ma i bodyguard che c'era il fuoco. I bodyguard sono andati verso l'interno giù e quelli fuori che stavano facendo la fila hanno visto che non c'erano più la sicurezza, quindi sono entrati. Poi hanno visto il fuoco, sono usciti tutti.
Preghiamo per i nostri amici, speriamo che siano bene, speriamo che guariscano.
E un altro intubato in terapia intensiva, l'altro l'hanno portato a Zurigo con l'elicottero e un nostro amico non...
Ancora non abbiamo notizie di un
ieri sera non avevo notizie.
C'è anche chi arriva dall'esterno e si trova davanti alla drammatica scena. Il locale è completamente avvolto dalle fiamme e decine di giovani che cercano di mettersi in salvo. Un altro ragazzo racconta ciò che ha visto e dice la sua personale opinione riguardo al locale sotterraneo.
Abbiamo sentito un grande boato, siamo arrivati e abbiamo visto la Constellation tutta in fiamme. Era già passato un bel po' di tempo prima che arrivassero i soccorsi. Purtroppo tante persone sono rimaste dentro perché non, essendo un locale che è sottoterra, perché sicuramente quello prima era un bunker antatomico, è stato adibito come locale e quindi non c'erano vie di fuga, non c'erano finestre, l'unica via d'uscita era una scala e sono tutti messi là e è successo quel che è successo comunque.
Nel locale il panico esplode in pochi istanti. Un altro ragazzo ricostruisce il triste accaduto alla stampa italiana e racconta di come la sua prontezza gli abbia salvato la vita.
Portavano queste bottiglie con le candele che fanno le scintille e uno era seduto sulle spalle di un altro tenendole in alto, preso fuoco tutto il condotto di reazione. Delle esplosioni io non ho visto niente perché sono uscito subito. Ero dal lato opposto dell'uscita, però sono uscito subito. Sono stato abbastanza uno dei primi. Mio padre mi ha sempre cresciuto così. Se c'è un pericolo, scappa.
Le parole sono quelle di ragazzi giovanissimi, ancora sotto shock. Nei loro racconti si sente la paura, ma soprattutto l'angoscia per gli amici. Una notte di festa finita nel modo peggiore. È un dolore che si percepisce chiaramente nelle loro voci.
Intanto nel pomeriggio è atteso un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità, vedremo le novità. Siamo collegati adesso con Aaron Guidotti, che è il nostro corrispondente dalla Romandia. Aaron, c'è ancora, come comprensibile, grande confusione e per avere risposte ufficiali ovviamente servirà in alcuni casi addirittura verosimilmente molto tempo. Ma intanto, dopo lo shock e l'incredulità su quanto successo, adesso fanno capolino i primi interrogativi, le prime domande, ad iniziare dal numero delle vittime esatto.
Sì, dunque il numero preciso delle vittime non è ancora possibile stabilirlo a livello ufficiale. Alcuni organi di stampa effettivamente danno dei numeri, ma le cifre ufficiali sono quelle che hai dato tu in apertura. Più di 40 morti, oltre 110 feriti, la maggior parte gravi, un'ottantina, di questi in condizioni critiche. Alcuni stati, come dicevamo, hanno effettivamente dato cifre più precise sui propri connazionali e sono basate su dei censimenti. Ma ieri sera le autorità vallesane hanno detto che per il momento, fino a che non hanno la certezza proprio scientifica, non le confermano. Bisogna calcolare che i grandi ustionati possono essere irriconoscibili, vestiti e documenti sono bruciati. Le autorità, quindi, chiaramente per rispetto verso i familiari, vogliono evitare a tutti i costi di fare errori e dare informazioni sbagliate. Lo hanno ripetuto più volte: la priorità adesso è la medicina legale, dare un nome a questi corpi, ma questo richiede un po' di tempo. Si è parlato comunque di giorni, non di settimane. Intanto sui vari media e sui social si moltiplicano gli appelli da parte di famiglie o amici, sia svizzeri che stranieri, che ancora non hanno notizie dei propri cari. Ricordiamo anche che i feriti sono sparsi in vari ospedali, sia in Svizzera che all'estero, e stamattina il presidente del Consiglio di Stato vallesano, Mathias Reynard, ha detto di aver chiesto alla Francia di inviare degli specialisti in grandi ustionati negli ospedali svizzeri.
Insomma, è proprio una catastrofe. Poi ovviamente ciò che tutti si chiedono è come sia potuto succedere, come è partito l'incendio.
Sì, su questo non c'è ancora una versione ufficiale, sappiamo solo quanto sia stato brutale, però dai video e dalle immagini che si trovano sui social si vedono queste bottiglie di champagne portate molto in alto con sopra delle candele che fanno scintille, tipo le fontanelle, e si vede effettivamente che dei pannelli, immagino fonoassorbenti, che sono sul soffitto, stanno prendendo fuoco, quindi potrebbe essere partito da lì l'incendio, ma appunto non ci sono ancora conferme ufficiali.
E poi Aaron, c'è un terzo interrogativo che è direttamente legato poi in fondo al numero dei morti e dei feriti, un locale che potrebbe ospitare fino a 400 persone e abbiamo più di 150 tra morti e feriti. Viene un po' da chiedersi quali fossero le misure di sicurezza, le vie di fuga previste.
Sì, sulle vie di fuga effettivamente andrà fatta chiarezza. Nelle due conferenze stampa che ci sono state ieri, la domanda comunque è stata posta, ma per il momento la procuratrice generale non si è sbilanciata. Le varie testimonianze di chi era lì a Capodanno o anche di chi conosce il bar in realtà sono un po' contraddittorie. C'è chi dice che nel piano seminterrato non ci sia un'uscita di sicurezza e c'è chi dice che invece l'uscita c'è. In ogni caso, anche se dovesse esserci stata questa uscita di sicurezza, qualcosa chiaramente è andato storto o non era ben visibile o addirittura ostruita, in ogni caso qualcosa non ha funzionato come doveva.
Aaron Guidotti in diretta da Losanna, dunque come abbiamo sentito si porrà di sicuro una questione legale. Cosa prevede però la legge per un esercizio pubblico, ad esempio per quanto riguarda appunto il numero delle vie di fuga? Erano in numero sufficiente, grandi abbastanza? Manuele Ferrari, tu ti sei confrontato con alcune di queste questioni?
Sì, e devo dire che non è per niente semplice trovare risposte. Come spesso accade a livello svizzero, vi sono differenze cantonali e non solo. A grandi linee, il risultato che si vuole raggiungere è lo stesso: fornire ad esempio una lista di indicazioni da seguire affinché non si sviluppi un incendio all'interno di un locale, far sì che questo non si possa diffondere, il tutto sempre a protezione delle persone. Però nella forma tutte divergono, l'ordine cambia e quindi è difficile fornire indicazioni generali. Ad occuparsi poi dei controlli sul territorio generalmente sono le autorità comunali. A dipendenza delle dimensioni del comune ci sono poi uffici specializzati. Per quanto riguarda l'accaduto, dunque va tenuto conto del quadro normativo nazionale, cantonale e comunale. Districarsi non è semplice, anche se ci sono indicazioni e raccomandazioni generali da tener presente.
Cioè?
Beh, per chi vuole aprire un'attività, ad esempio, ci sono leggi e ordinanze sul lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia. Sfogliando la documentazione della SECO si trovano indicazioni sui sistemi di apertura, la direzione nella quale una porta si deve aprire e che tipi di apertura d'emergenza sono corretti. Allo stesso modo vi sono indicazioni sulle vie d'evacuazione. La via d'uscita più vicina che porta ad un luogo sicuro, se ce n'è una sola, non può distare più di 35 metri da qualunque punto del locale. I metri diventano 50 se ci sono almeno due punti di fuga. Ma le condizioni da rispettare sono parecchie. Una panoramica la offre l'Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione per i Fabbricati. Interessanti le regole sulle uscite d'emergenza. Se in un locale c'è spazio per 50 persone, questo deve avere almeno un'uscita di sicurezza larga 90 cm. Tra le 50 e le 100 persone, le porte da 90 cm devono essere almeno due. Se invece sono più di 200 le persone, ogni uscita deve essere larga almeno 1,20
m. Insomma, le regole, abbiamo capito, sono molto numerose e complesse. A far luce chiaramente dovrà essere l'inchiesta, questo in ultima analisi. Adesso passiamo alla pagina estera. Gli Stati Uniti vogliono un cambio di governo per mettere le mani sul nostro petrolio. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha rilasciato un'intervista in cui parla dei rapporti con Washington, ma non si è espresso sull'attacco americano condotto al porto di Maracaibo. Chiara Savi.
Sono stati gli Stati Uniti i principali protagonisti dell'intervista di Nicolás Maduro rilasciata ad un giornalista spagnolo. Un incontro registrato alla vigilia di Capodanno e di cui alcuni stralci sono stati resi pubblici ieri. Cosa sta cercando di fare Washington? È chiaro che cerca di imporsi attraverso minacce, intimidazioni e forza, ha affermato il presidente venezuelano, aggiungendo che è ora che i due paesi inizino a parlare seriamente.
Che si chiedono. Conversar seriamente del un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos.
Per Maduro, Caracas è pronta a negoziare un accordo per contrastare il traffico di droga con Washington ed è pronta ad aprire agli investimenti americani nell'ambito petrolifero.
Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron.
Come con Chevron, come l'unica grande società autorizzata ad esportare greggio venezuelano negli Stati Uniti.
Quando quieran, donde quieran e como quieran.
Noi siamo pronti, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono, ma tutto deve essere concertato. Fermo nel ribadire il rispetto della sovranità territoriale del Venezuela, ma aperto a discutere con il paese rivale, che da agosto attua un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi. Una campagna di pressione che mira le nostre riserve petrolifere, le più grandi al mondo, ha ribadito il presidente. Evita invece di rispondere ad una domanda sull'attacco ad un porto venezuelano. Attacco avvenuto negli scorsi giorni e condotto dalla CIA, secondo quanto rivelato da media americani, il primo in territorio venezuelano, in un'area che secondo le autorità americane viene utilizzata dai cartelli della droga. L'intervista è stata registrata lo stesso giorno in cui l'esercito statunitense ha annunciato attacchi contro altre 5 imbarcazioni sospettate di traffico di droga. Le navi colpite, secondo fonti statunitensi, sono ora complessivamente 35, le vittime almeno 115.
Venezuela, dove come sappiamo purtroppo ci sono anche molti detenuti politici, in Venezuela tra questi detenuti c'è anche un cittadino italiano, si chiama Alberto Trentini, incarcerato senza un capo d'accusa e recluso dal 15 novembre 2024. Le trattative per riportarlo in Italia finora non hanno portato a nulla. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo di Caracas, considerato tra i più duri del Venezuela. Oltre un anno in una cella di 2 metri per 2 senza accuse formali. Alberto Trentini è stato arrestato nella località di Guasdualito mentre lavorava per l'organizzazione non governativa Humanity and Inclusion. Veneziano, 47 anni, operatore umanitario con esperienze in diversi paesi d'Africa ed America, Trentini è diventato un caso giudiziario senza aver commesso reato. Per incarcerarlo, le autorità venezuelane hanno avanzato il sospetto di terrorismo e cospirazione, ma non è stata fornita nessuna prova. I primi 6 mesi li ha trascorsi senza che potesse parlare con nessuno e nessuno in Italia sapeva dove fosse. Poi, con i rilasci che Maduro concede di tanto in tanto, sono trapelate le prime informazioni. Trentini è lì, al Rodeo di Caracas. Attorno a questo caso, per mesi c'è stato silenzio, richiesto peraltro alla famiglia dalle autorità, ma finora non si è avvertita nessuna evoluzione verso la sua liberazione. Nemmeno nelle ultime uscite dal carcere concesse nei giorni scorsi il suo nome figura. La madre nei giorni scorsi ha lanciato un appello pubblico.
Ci aspettiamo dal nostro governo una qualche rassicurazione sul loro impegno, perché dobbiamo sapere come cittadini che i nostri governanti stanno facendo il necessario e abbiamo bisogno di conoscere le strategie poste in atto.
Appello raccolto fin qui soprattutto dalla società civile.
È salito a 7 il numero delle vittime durante le contestazioni per il caro vita in Iran. Da alcuni giorni in diverse città si registrano manifestazioni per l'inflazione galoppante a causa della rapida svalutazione della moneta. Alle tensioni sul terreno si aggiunge lo scambio di stanza tra Donald Trump, che ha accusato i vertici della Repubblica Islamica di sparare sui manifestanti innocenti, e le autorità iraniane, che hanno messo in guardia Washington da qualsiasi forma di intervento. In Germania adesso, dove ci sono novità con l'inizio del nuovo anno, infatti tutti i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età dovranno dichiarare la loro disponibilità o meno a prestare servizio militare nell'esercito federale della Bundeswehr. Del tema si è parlato molto in questi ultimi mesi, spesso anche un po' in modo equivoco. Siamo adesso collegati con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Rau. E Walter, premesso che la riforma entrata in vigore oggi in Germania non prevede ancora un ripristino del servizio militare obbligatorio, allora di cosa si tratta?
Ma tutti i giovani nati in Germania fra il 2007 e il 2008 e che hanno raggiunto il 18° anno di età riceveranno nei prossimi giorni una lettera dal Ministero della Difesa. All'interno vi troveranno un piccolo questionario contenente una serie di domande sulla loro formazione scolastica e professionale, sullo stato di salute, le attività sportive svolte regolarmente e soprattutto sulla loro eventuale disponibilità ad arruolarsi volontariamente nell'esercito. Rispondere al questionario è obbligatorio per tutti i ragazzi di sesso maschile, per le donne invece sarà facoltativo. A partire dal 2027 poi il questionario verrà sostituito da una visita di leva obbligatoria, nel corso della quale ai giovani uomini verrà chiesta di persona la disponibilità ad arruolarsi nella Bundeswehr. A chi accetterà di farlo, impegnandosi a prestare servizio per almeno 2 anni, verrà assicurata una paga mensile netta di circa 2.800 euro e anche la possibilità di conseguire nell'esercito una patente di guida. Con questi incentivi il Ministero della Difesa spera di riuscire a reclutare ogni anno circa 85.000 giovani in più, portando il numero dei soldati a circa quota 275.000.
Ecco, allora il servizio militare in Germania, lo ribadiamo, resta dunque per il momento volontario. Cosa succederà però nel caso in cui le misure e gli incentivi a cui accennavi, messi a punto dal governo, non dovessero bastare a reclutare un numero sufficiente di nuovi soldati?
Solo in questo caso scatterebbe effettivamente un servizio militare obbligatorio, come esisteva in Germania fino al 2011 e che allora venne abolito dal governo di Angela Merkel. Sulle modalità di una reintroduzione del servizio militare obbligatorio, tuttavia, il governo di grande coalizione del cancelliere Friedrich Merz non ha ancora trovato per il momento un'intesa. Cristiano-democratici e socialdemocratici si sono accordati finora solo sul riarmo e sull'ammodernamento delle proprie forze armate, stanziando un investimento di circa 400 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. Ma la Germania sembra ancora relativamente lontana da una reintroduzione su vasta scala del servizio militare obbligatorio, anche perché l'esercito non avrebbe bisogno di tutti i ragazzi maggiorenni di un'intera annata, bensì solo di circa il 15%.
Da Berlino, Walter Rauer. Con Walter Rauer chiude questo radiogiornale. A voi l'augurio di una buona giornata.